il direttore Paolo De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, giornata direttore, ricca. Giornata ricca, direttore, ricchissima. Facciamo così, però procediamo questa volta non a ritroso, anzi sì, a ritroso, però partendo dalla fine. Io comincerei dalle tre in vetta alla classifica, quindi Roma, Milan e Napoli. Però partiamo appunto dalla fine. La Roma batte il Sassuolo. Possiamo dire che è stata una partita nella quale si è visto che la Roma sta cominciando ad assumere lo spessore, se non altro, di Mourinho, perché magari una partita del genere contro un Sassuolo spregiudicato forse in altri tempi poteva anche non portarla a casa. Invece questa volta è arrivata quell'indicazione di personalità dell'allenatore.
Sì, certamente, però non può essere questa la cifra, perché obiettivamente la vittoria della Roma è quella diciamo più rocambolesca delle tre, o perlomeno quella forse meno meritata, diciamo la verità. Però appunto, come hai detto tu, nelle caratteristiche di Mourinho, cioè un allenatore che, anche se per il rotto della cuffia all'ultimo secondo oppure in un'azione fortunata, riesce a centrare l'obiettivo. È la cifra della sua carriera, della carriera di Mourinho. Quindi dobbiamo abituarci a questo e non credere che sia un'eccezione. Per cui chapeau alla Roma, chapeau a Mourinho. Però ribadisco, ecco, quella mi è sembrata una sfida che in qualche modo ha addirittura esaltato invece il Sassuolo di Dionisi. Insomma, mi è piaciuta molto la squadra, con quelle sue verticalizzazioni, con i suoi giocatori, Raspadori su tutti. Insomma, è una squadra che è sicuramente il pericolo pubblico della Serie A, magari insieme all'Atalanta o ad altre, ma quelle che possono essere appunto delle mine pericolose per qualsiasi avversario, Roma compresa.
Nel pomeriggio invece abbiamo assistito a un'altra storia nella capitale, o comunque dall'altra parte, diciamo, della capitale, la Lazio, che attendeva questa sfida col Milan per la consacrazione in qualche modo di quello che di buono aveva fatto vedere sotto la guida di Maurizio Sarri. E invece possiamo dire che c'è stata la consacrazione, direttore, del Milan di Pioli, che, opinione mia personale, voglio sentire soprattutto la sua, per me tra le prime in testa è quella là sicuramente più forte, più organizzata e che vedo molto più avanti.
Allora, guarda, questo è un campionato strano e non ci dobbiamo lasciare impressionare, diciamo, dalla partenza di alcune squadre, come dalla sorpresa per altre. Mi spiego. Secondo me alcune squadre stanno mantenendo alcune caratteristiche anche della passata stagione, e altre le stanno riacquisendo, nel senso che bisognerà capire quale sarà il punto d'incrocio fra questa partenza a razzo di alcune e la risalita di altre. E mi spiego ulteriormente, perché, ecco, a me non è, per carità, mi piace sicuramente il Milan, è la squadra che ha più impressionato, ma il Milan può essere anche il palloncino della scorsa stagione, per carità, è arrivato secondo, ha fatto un bellissimo campionato, ma rischiava anche di arrivare quarto a poche giornate dalla fine, se non addirittura fuori dalla Champions, proprio all'ultima giornata, se non sbaglio. Quindi bisogna fare attenzione, perché le squadre di Pioli solitamente partono a bomba, e questa, cioè, il Milan è partito così. Bisogna vedere la tenuta, bisogna vedere proprio nella fase cruciale del campionato se qualche cosa, non solo nella preparazione ma anche proprio nella scansione del campionato, sia stata cambiata rispetto all'abitudine di Pioli. Quindi questa è una caratteristica dell'allenatore, come abbiamo descritto una caratteristica di Mourinho, questa è una caratteristica di Pioli, per cui non mi impressiona tantissimo questa partenza del Milan, in qualche modo me l'aspettavo.
A me ha impressionato più che altro, più che la partenza, direttore, la partita che ha giocato contro la Lazio. Possiamo dire che è stato più bravo Pioli a sorprendere Sarri andandosi a prendere la Lazio, perché è stata letteralmente aggredita, o è stato più deludente la Lazio di Sarri, che si è fatta proprio sorprendere e bloccare sul nascere, quindi ha sbagliato tutto?
Allora, qua mi inviti a nozze, perché posso come in qualche modo essere stuzzicato su qualche battuta da fare, soprattutto a qualche vedovella di Sarri che ho sentito di recente, addirittura dopo la sconfitta della Juve, andare a rimpiangere Sarri, e non capisco.
Io ho letto delle scuse
fare,
addirittura, che mi sembrano un po' eccessive.
Appunto. Il Milan ha sommerso, ha travolto la Lazio. La Lazio, nonostante avesse fatto una buonissima partenza di campionato, si vedeva che aveva ancora qualche problema, soprattutto in fase di arretramento, che è una delle difficoltà che ha sempre avuto Sarri, cioè la fase difensiva per una squadra che gioca alta come quelle di Sarri è sempre molto macchinosa, perché tornare indietro per qualunque giocatore, succedeva anche al Napoli con Koulibaly, quando poi Koulibaly in qualche modo non ha preso realmente i ritmi e i tempi giusti, ma è un tempismo e un ritmo che si ricerca col tempo. Quindi questo è uno dei classici, non errori, ma come dire, delle classiche discontinuità di Sarri a inizio campionato, per cui una difesa che non arretra in maniera, come dire, uniforme, costante, con i tempi giusti, ma in maniera disordinata, una volta aggredita in velocità va nel pallone, nel senso che non solo si inseriscono gli 1-2, ma possono trovarsi dei giocatori, come è capitato per i due gol, soprattutto il secondo, assolutamente soli davanti alla porta, appunto perché questa aggressione fulminea cambia completamente l'assetto della squadra. La Lazio non era abituata a questo tipo di gioco, era abituata a un tipo di gioco più compassato. Sarri vuole fare vuole farla giocare alta e in maniera molto aggressiva, e ha bisogno di una doccia scozzese per i suoi giocatori, li deve svegliare uno ad uno, altrimenti ecco, quel suo gioco lo capiranno troppo tardi per poter poi essere incisivi sul campionato.
Direttore, io continuo a stuzzicarla. Allora, a fine partita si è notato un certo nervosismo da parte di Sarri, che insomma poi è stato anche espulso, complice la querella con Saelemaekers, col quale poi tramite anche la collaborazione di Zlatan Ibrahimovic pare si siano chiariti. Poi però in conferenza stampa io ho sentito parlare della pausa delle nazionali come deterrente anche per la prestazione, e di una squadra, e qua mi è sembrato di risentire il Sarri della Juventus, che non aveva fatto quello che era stato preparato in allenamento. Questo che cosa può significare?
Bravissimo. Tu vai a fondo con queste critiche. Sì. Allora, io dico questo. Che Sarri può essere anche un bravissimo allenatore, un teorico per certe cose, ma ha bisogno realmente degli elementi giusti che in qualche modo riescano ad andare in sintonia assoluta con lui, nel modo di giocare e nelle pretese che lui ha, perché alla fine se il risultato è quello del Napoli, ma noi l'abbiamo visto soltanto a Napoli e per non tutte e tre le stagioni, devo dire la verità, magari per l'ultima sicuramente, ma lo abbiamo visto soltanto a Napoli, cioè la bellezza di Sarri si è un po' dispersa negli anni, sia col Chelsea e sia con la Juventus. Si potrà dire però ha iniziato a vincere, e allora andiamo a nozze su un altro ragionamento, ma allora per vincere bisogna fare altre cose, perché il Sarri visto a Napoli non aveva vinto nulla, zero titoli. Invece il Sarri che è andato via, giocando in un'altra maniera, addirittura abdicando come lui aveva detto al suo staff, io giocando come vorrei, insieme a voi dovremmo andare via fra un mese. Giocando invece in qualche modo assecondando i giocatori potremmo vincere lo scudetto, ma andando via a fine stagione. Ecco, questa è la fotografia di Sarri. Allora uno mi deve dire dove sta il carisma di un allenatore, dove sta la capacità di un allenatore, non dico di imporsi, ma in qualche modo veramente di far capire il proprio gioco e di farlo rispettare e di farlo applicare. E questo purtroppo è, come dire, rimane un punto di domanda su Sarri. Magari nel prosieguo della stagione vedremo finalmente un Sarri che riesce ad applicare anche con la Lazio quei principi che aveva fatto imparare ai giocatori del Napoli, ma al momento il lavoro rimane molto importante, e soprattutto la missione che fa lui adesso è clamorosa, perché lui sta dicendo che deve cambiare totalmente, questa parola usata in toto, il gioco a cui erano abituati prima. Ma scusatemi, ma perché la Lazio prima giocava male? Io questo mi domando. Cioè la Lazio prima era una squadra che diciamo non era tra le prime 5-6 del campionato, non era tra le più brillanti, anche se con gli alti e bassi. Beh, insomma aveva un gioco ben chiaro, quindi bisogna anche capire questa trasformazione del gioco della Lazio. Dove porterà la Lazio?
E quando soprattutto chiedono qualche tifoso, tra poco poi girerò anche un po' le riflessioni, prima di passare a uno degli argomenti principali che farà discutere tanto Napoli-Juventus e quindi analizzare anche chiaramente la partenza in campionato del Napoli, che così come Roma e Milan in vetta alla classifica a punteggio pieno, le propongo la domanda ai nostri ascoltatori per archiviare il discorso Lazio-Milan, anzi Milan-Lazio, le chiede di analizzare la prestazione di Tonali.
No, Tonali eccezionale, guardate, non c'è dubbio, lo hai detto anche tu e quindi sposo questa tua tesi. Il Milan è la migliore in questo momento, è la migliore squadra. Ha dato un'impressione realmente di un Milan del passato, dai, possiamo anche dirlo, mi sbilancio, di un Milan sacchiano. Sì. Ma davvero questo, cioè una squadra che ha travolto completamente l'avversario, e in questo un po' sta anche il demerito della Lazio, per carità. Però è giusto, e questo colgo al volo l'occasione per celebrare Tonali, che si è inserito benissimo in questo modulo, sta crescendo in maniera meravigliosa, un giocatore formidabile, ma il Milan è la squadra migliore del novero di queste prime tre partite ed è la squadra che ha dato la sensazione di gioco molto più fluida e concreta di tutte. Il mio unico dubbio rimane quanto potrà rimanere a questo livello per tutto il campionato, perché deve rimanere a questo livello per tutto il campionato.
E questo è, ce lo dirà il tempo e le prossime partite, in particolare quella quando si ritornerà in campo il prossimo weekend tra Juventus e Milan. Là sarà un bel banco di prova per due, per il Milan e per la Juventus. Casa Juventus e casa Napoli. Quali sono state le riflessioni che ha fatto il direttore dopo Napoli-Juventus intanto?
Ma innanzitutto si può celebrare sicuramente Spalletti, sai che è un allenatore che io ammiro.
Sì, è vero.
Però devo dire la verità, è stata la partita delle papere per tutti, insomma, anche per il Napoli stesso. Il gol che ha subito è stato una papera di Manolas, e i due gol che ha subito la Juventus sono state due papere incredibili. Adesso si può difendere quanto si vuole Szczęsny, per carità, fa bene a dargli fiducia, ma
secondo me non
si
più
può dire,
eh? Secondo me non fa più bene a dargli fiducia, cioè la butto là direttore, cioè, se no il secondo portiere che cosa ci sta?
Sì, ma voglio venire
all'argomento.
Esistono manuali di psicologia, e mi meraviglia che certe squadre ancora non si affidino ai mental coach, a persone che possono in qualche modo entrare nella testa dei giocatori, perché il ripetersi di determinati svarioni ha delle, come dire, origini codificate. Cioè non è più la distrazione, cioè sbagliamo i termini, cioè se affrontiamo il problema su è una distrazione, non ci siamo. Qualsiasi mental coach può spiegare perché Szczęsny ha sbagliato, perché Ken ha fatto un colpo di testa verso la propria porta, perché su quel colpo di testa lo stesso portiere non è stato reattivo, perché là c'è stata la papera di Ken, ma c'è stata un'ulteriore papera del portiere, lo vogliamo dire anche questo? Perché quel pallone ce l'aveva sulla mano, e la mano è diventata una mano, come dire, proprio molle, morbida, e quel pallone poteva essere respinto, e invece quasi era tremolante quella mano. Quindi c'è una serie di cose dovute, che cosa? Magari a troppa sicurezza, Ken? Dovuta a un abbassamento di concentrazione da parte del portiere, soprattutto dopo queste annate? Dopo il fatto che la responsabilità è di Ronaldo, la responsabilità è di Buffon, eccetera, eccetera, se ci si ritrova da soli con la responsabilità c'è un problema, ma basta parlarne con le persone giuste. E mi meraviglia che a questi livelli determinate società non abbiano già affrontato questi problemi, non abbiano già risolto certe lacune o certi vuoti che ci sono nella mente di alcuni giocatori, perché fanno parte del gioco, come dire, fanno parte del copione che c'è nel calcio. Ormai certi meccanismi sono già sviluppati, ma non è che lo dico io, lo dicono dal Milan di Sacchi. Come si entra nella testa dei giocatori? Beh, lo hanno spiegato fior di psicologi, fior di mental coach, gente che comunque ha lavorato con i giocatori e sa come superare certe cose. Queste cose che stanno succedendo alla Juventus sono clamorose, sono casi proprio, come dire, quasi da accademia, cioè che si possono codificare e si devono risolvere. Quindi io ribadisco, detto questo, la Juventus non ha un gioco. La Juventus che è scesa a Napoli era una Juventus impaurita, che in qualche modo ha fatto qualche proposta di gioco, però dopodiché il Napoli è salito in cattedra e ha portato a casa meritatamente il successo. Poi, per carità, sotto organico la Juventus, qualche diciamo assenza anche nel Napoli, però a centrocampo si sono visti due. Locatelli mi è piaciuto, ma Anguilla dall'altra parte è stato ancora superiore, ha veramente preso in mano il gioco del Napoli e lo ha rilanciato. E tutti i giocatori improvvisamente del Napoli, quelli che avevano qualche problema, ed è stato qualche problema nel finale di campionato scorso, si sono rivitalizzati. Quindi ribadisco, tanto di cappello a Spalletti, che però ha ancora qualche problema, perché comunque la squadra va sotto, pareggia, poi deve recuperare. Insomma, non è sempre, come dire, un risultato acquisito sul campo, come è stato acquisito per esempio dal Milan, che ha sbagliato persino un rigore. È un risultato che si acquisisce con fatica. Questo magari può essere anche un merito, può essere anche una nota positiva per il Napoli stesso. Comunque, ecco, questa è una squadra che sicuramente si sta formando, ma la partita tra Juventus, Napoli e Juventus è stata una partita caratterizzata da papere psicologiche e da una assenza di gioco determinata soprattutto dalla Juventus.
Io condivido tutto, anche il fatto che comunque il Napoli delle tre lì davanti forse è quella che sta rubando meno l'occhio, ma che comunque ha una rosa estremamente, diciamo, equilibrata e attrezzata. Poi l'arrivo di questo nuovo centrocampista Anguissa, che ha dato veramente, è stata la prima volta che ha giocato,
l'ho chiamato erroneamente Anguilla, però
diciamo che secondo me è un lapsus freudiano, che era dovunque, direttore, si infilava ovunque. Devo dire che peraltro ha messo fisicità, quantità e ha favorito molto il centrocampo del Napoli, che sembrava un pochettino in difficoltà. Però è vero, una cosa è mancata, e io dagli spalti me ne sono accorto perché ero presente lì, dopo il gol incassato, complice anche lì l'errore di Manolas clamoroso e quindi un risvolto psicologico che ha danneggiato in quel momento il Napoli ha fatto fatica ad arrivare in porta della Juventus, e quindi lì si è visto l'unico aspetto positivo forse della giornata della Juventus, cioè aver ricostruito da parte di Allegri una sorta di compattezza di squadra che ha evitato al Napoli di arrivare proprio al tiro dal gol in poi, perché prima invece era partito molto forte il Napoli, tant'è che il pubblico sentiva quasi l'imbarazzo del Napoli di non riuscire ad arrivare al tiro. Nel secondo tempo invece la Juventus si è abbassata tantissimo ed è venuta fuori il Napoli. Possiamo anche dire, direttore, che poi quando sei stanco viene fuori la qualità, e alla luce delle tante assenze della Juventus, che non devono mai rappresentare un alibi per carità, però sono comunque assenze importanti, e quindi la qualità del Napoli è venuta fuori un po' di più, ma il problema è sempre lì, credo, e tra poco vado ai messaggi dei nostri ascoltatori. Il problema è su Szczęsny. Leggo per esempio questo ascoltatore che dice: tutti voi vi ostinate a difendere, ostinavate a difendere Szczęsny, dovete ammettere che è un mediocre, 7 milioni all'anno si è impuntato per rimanere alla Juve, non facendo arrivare Donnarumma, ha fatto perdere 9 punti alla Juve con le sue papere, lo dico da sempre che è scarso. Allora, io inizialmente devo dire la verità, direttore, cercavo di, non di difendere, ma dicevo non esageriamo col dire che è scarso, e non ritengo che sia scarso, però sicuramente un portiere che non ruba l'occhio, un portiere che in questo momento non ha sicurezza. E voglio aggiungere un'altra riflessione alla sua, un altro tassello alla sua riflessione, direttore, perché ho avuto modo di chiacchierare con un preparatore di portiere di una squadra di Serie B, eccetera, e mi hanno detto, niente, nessuno vuole fare il nome, vuole apparire, però occhio che sembra che abbia anche un problema fisico, nel senso non riesce ad avere l'esplosività nella spinta, e questo si è visto anche nella nazionale, quindi questo aggiunge insicurezza all'insicurezza che in questo momento già sta vivendo. Può esserci anche un problema proprio anche di esplosività fisica che non riesce ad avere più.
Allora, diciamolo chiaramente, Szczęsny deve fermarsi. Per me, ma non per punizione, perché non siamo all'asilo. Deve fermarsi perché deve recuperare qualcosa. In questo momento c'è bisogno di un portiere che abbia una tranquillità, una sicurezza, ma anche, come dire, un certo carattere. Perin ce l'ha, quindi non è che lo scopriamo adesso. Non è che è disastroso, sta vivendo un momento difficile. Allora, secondo me, insistere su un errore e magari dandogli ulteriori responsabilità in un portiere che, sì, ho letto tutte le interviste sui vari giornali, La Gazzetta, Tutto Sport, eccetera, eccetera, di portieri che consigliano da Tacconi a Pagliuca, quelli, no, lui è un freddo, se conosciamo anche Zenga ieri sera, no, conosco Max Allegri, lui lo confermerà. È sbagliato, cioè ce lo possiamo dire.
Certo.
E lo dico anche, è sbagliato perché...
Ne perdi due così, direttore, perché perdi Szczęsny e continua a fare errori, e Perin che dice allora, esatto, io questo ho venuto a fare.
In questo momento, se uno ha una ferita, questa è una ferita, diciamo, magari nella mente, possiamo dire una ferita nella mente, per capirci, è una ferita che va sanata. È come una contrattura, come uno stiramento, c'è bisogno di riflettere su certe cose, di ritrovare sicurezza in allenamento, e quindi l'uscita di campo non deve essere vista come una punizione, ma deve essere una pausa di riflessioni su un giocatore che ha delle doti particolari che in questo momento ha smarrito. Ma questo è evidente. Comunque la Juventus almeno sei punti non sono pochi, li ha persi per queste papere. E allora, siccome appunto ribadisco, non sono pochi i punti che ha perso la Juventus, perché adesso potremmo parlare di altro, potremmo parlare di una squadra in costruzione, magari bruttina, ma c'è tutt'altro commento attorno alla Juventus. Quindi se noi andiamo a vedere, per un portiere che ha fatto delle papere, ancora non stiamo parlando di una Juventus in costruzione, beh, il problema è grosso, non è da poco, è un problema grosso. E per cui, senza dare una grandissima, enorme responsabilità sulle spalle del portiere, diciamo con molta serenità che Szczęsny va fermato. Szczęsny deve fermarsi, deve riflettere, deve ritrovare sicurezze in allenamento, deve fare degli esercizi ripetuti per capire quali sono le sue condizioni, riflettere sugli errori. E al di là della freddezza del carattere, mi interessa fino a un certo punto. A certi livelli bisogna essere spietati da un punto di vista di ragionamenti, e quindi secondo me Szczęsny va fermato.
Oltretutto, andiamo a sentire il prossimo audio che è già pronto, grazie a Giorgio Solani. Oltretutto, direttore, c'è un problema per In, cioè tu non dai fiducia a un portiere. Allora io faccio un altro ragionamento. Ricorda, direttore, quando un paio d'anni fa, no, tre anni fa circa, Allegri si arrabbiò con Bernardeschi per quel colpo di tacco e disse alla Juventus ogni pallone pesa. E va bene, è giusto, però bisogna farlo con tutti, perché pesano soprattutto i palloni che non pari. Allora va bene l'esordio sbagliato con l'Udinese, va bene che tu in nazionale anche dai un segnale così forte, però quando poi arrivi
anche con l'Empoli,
giustamente, per me è vero che Ken sembrava impazzito che ha sbagliato porta, ne parlavo con i colleghi in tribuna e dicevano ma che ha tirato nella porta sua, sì, però lì nell'area piccola il portiere deve urlare, straurlare, la palla è sua. Non è mai
bravissimo.
Esatto. Aggiungo anche un'altra cosa, direttore. Secondo me sceglie il portiere anche chi mettere davanti alla porta a marcare. Quindi se tu sai che non ti fidi tanto di un attaccante che viene lì, magari dici no, qui tu tieni quello fuori, tu tieni questo qua. Insomma, manca nel dialogo anche dell'organizzazione della difesa.
Assolutamente. Quindi hai completato il quadro, anche quello, nella direzione. Noi, per carità, io non voglio ricordare per forza Buffon, ma Buffon comandava non solo ma anche quando era in panchina, cioè se sta in panchina Buffon e comandava la difesa, e si sentivano gli urlacci di Buffon a destra e a sinistra. Sì, per carità, anche Szczęsny dice le sue, ma come dire, hai già nella percezione del tono, perché lo si sentiva il tono, si sente il tono della voce di Szczęsny, come la sensazione di uno che non è molto convinto di quello che dice, mi sbaglierò. Per cui io credo che è un giocatore bravo, bravissimo, che deve ritrovare delle sicurezze, che ha smarrito.
Sentiamo l'audio, che cosa ci dice Giorgio.
Ciao Vincenzo, Alexa Dublino. Allora, volevo solamente commentare la partita della Juve, che onestamente non ho visto perché non ero in casa. Però anche prima della partita, cioè, non mi aspettavo che la Juve vincesse, perché comunque avevamo un sacco di giocatori fuori, come saprete tutti, i sudamericani eccetera. Io onestamente sto leggendo un sacco di cose su Allegri out, stupidaggini qua. Io vorrei vedere qualsiasi altra squadra con tutte quelle assenze andare a vincere a Napoli, cioè sarebbe stata un'impresa, diciamo. E niente, dai, adesso secondo me la stagione della Juve comincia da questo prossimo turno di campionato. Avremo tutti i giocatori a disposizione, adesso vediamo cosa riesce a fare Allegri. Un Allegri out già in questo momento secondo me è troppo. Ciao e grazie.
Ciao Alex, ma su questo credo che sfonda una porta aperta con il direttore De Paola, no?
No, ma assolutamente, non si può parlare di Allegri out, assolutamente. E purtroppo è una serie di circostanze, perché il calcio si basa molto sugli episodi e soprattutto Allegri sa benissimo che si basa sugli episodi, per cui avessi anche solo pareggiato a Napoli già sarebbe stato diverso, già avevi una carica di entusiasmo e di positività, perché con una squadra veramente rabberciata hai fatto una mezza impresa, cioè, il gol di Morata aveva portato, diciamo, un'altra tranquillità, però si vede che questa è una squadra insicura, insomma si vede che non ha smarrito proprio, come dire, lo spartito che deve ritrovare, lo sta facendo Allegri, però ha bisogno veramente di un po' di tempo, perché io ribadisco, le macerie che sono state lasciate dalla scorsa stagione sono incredibili, soprattutto nella testa dei giocatori. Ha tolto sicurezze a qualsiasi giocatore che adesso, facendo anche solo il compitino, non basta più. Anche se ogni giocatore in ogni singolo ruolo fa il suo compitino, non basta più. Non è più una squadra questa.
Altri due audio ci sono, leggo però anche questo testuale di un ascoltatore che dice: neanche Perin è una cima, forse si doveva trattenere ancora Buffon. Che ne pensa, direttore?
Ma vabbè, io posso dire la verità. Poi se non dai fiducia a Perin in occasioni come queste, vabbè, vuol dire allora che è inutile che ce l'hai un terzo appunto. Portiere. Cioè, lo devi lanciare. Per questo dico, cioè, devi dar fiducia anche a Perin stesso. Cioè, tu vedi che Szczęsny è in queste condizioni che attengono più a sia un problema fisico, avete ragione, che è un problema mentale, e non fai giocare Perin. Beh, insomma, io Perin un pochettino, dico, qualche dubbio me lo farei, me lo porrei, e questo è sbagliato.
Sentiamo questi altri due audio, mettemeli attaccati, Giorgio, così poi salutiamo direttore, vai.
Allora, buongiorno. Visto che si parlava di Juventus, mi permetto di subentrare dicendo che alla fine però, ragazzi, tra Szczęsny e Perin, cioè, non è che cambia di tanto il valore, cioè anche Perin, tanto decantato Perin, un giocatore normalissimo. Ragazzi, qua si sta parlando di una squadra che, al di là della partenza di Ronaldo, cioè, è una squadra normalissima, ma presi singolarmente è una squadra scarsotta.
No, vabbè, questo mi sembra molto eccessivo, direttore.
No, ma non è così, purtroppo non è così. Questa è l'impressione che si è avuto dallo scorso campionato, in cui è passato un registro di gioco per cui si poteva mettere qualunque giocatore. Guardate, questo era il postulato: qualunque giocatore in qualsiasi ruolo doveva essere interscambiabile. Vi ricordate la tesina di Coverciano, tutta la filosofia che si era fatto attorno a quella tesina di Pirlo, di Coverciano? Beh, questo non ha fatto altro che togliere sicurezza a ogni giocatore. Cioè, ma secondo voi Alex Sandro è quello che stiamo vedendo adesso? Bentancur è quello che stiamo vedendo adesso? Dybala è quello che si è visto nella scorsa stagione? Bernardeschi, che abbiamo visto in nazionale? Guardateli in nazionale. Cioè, Locatelli è mostruoso in nazionale. Bernardeschi è mostruoso in nazionale. Cioè, qualunque giocatore che viene dalla nazionale, vengono dalle nazionali, e vengono riportati nella Juventus, improvvisamente è come se smarrissero qualcosa. No, io dico che il valore di questa squadra non è affatto normale e non è affatto modesto, assolutamente.
Poi le dicono: sicuri che molti giocatori non siano sopravvalutati? Abbiamo praticamente in parte risposto. Salvatore da Heilbronn, credo, spero di averlo pronunciato bene, dalla Germania, dice: allora se un giocatore di valore sbaglia 3 rigori consecutivi, che fai, lo butti in panchina? No, però se il portiere commette degli errori e dimostra che non è un errore particolare, ma proprio che non c'è in questo momento nella qualità e nella prestazione, vale tanto gli errori del portiere, no? Secondo me.
Però poi, scusami, un giocatore che sbaglia 3 rigori di seguito,
forse non gliela fanno tirare il quarto. Appunto, forse il quarto non lo tira.
Non è che lo sbatti in panchina, lo fai giocare, ma gli fai battere i rigori. Sì, sì. Là è un danno limitato. Sì. Ma se un portiere smarrisce, come dire, la via maestra, non solo della conduzione della difesa, ma anche di come stare tra i pali, ma anche delle respinte, ma anche di non essere concentrato, questo attiene proprio alla sicurezza. Come, guardate, il portiere, per carità, è importante, importantissimo, però è, come dire, un errore del portiere è un errore che pesa tantissimo. Sì. Pesa tantissimo a livello proprio non solo del risultato, e dico una banalità, ma realmente proprio anche nella fiducia degli altri giocatori, non solo del reparto ma dell'intera squadra.
E allora, ci dobbiamo salutare, però credo che era rimasto un altro audio. Dai, lo facciamo sentire proprio al volo al direttore e poi lo salutiamo.
Buongiorno Enzuccio.
Ciao.
Come ho già detto nei mesi scorsi, è stato un grandissimo errore da parte della Juve non prendere il miglior portiere al mondo, uno dei migliori al mondo, come Donnarumma a parametro zero. È vero, mi direte, voleva 12 milioni all'anno, c'era Szczęsny, tutto quello che mi volete voi, ma la Juve ha buttato soldi per giocatori ancora oggi inutili. Con Donnarumma saresti stato per 15 anni con la porta al sicuro.
però qui c'è sempre il discorso che il problema è a monte, no, direttore? Rinnovare un contratto così importante a Szczesny ti mette nelle condizioni che prendiamo Donnarumma, bang, arriva bene, che dice no ragazzi, non si possono fare 20 milioni di ingaggio per due portieri, quindi prendere,
bravissimo,
o lasciare.
Bravissimo. Allora, questo allora spaziamo il campo. La Juventus su Donnarumma c'è stata per anni.
Come no?
L'avrebbe voluto tanto, anche 4 anni fa l'avrebbe voluta. Non ce l'ha fatta per una questione di ingaggio che sicuramente fa sballare gli ingaggi di tutti i giocatori. Se il tuo portiere prende 12 milioni, poi devi andare a seguire su tutta la difesa, centrocampo, attacco, su giocatori che già guadagnano tantissimo. Quindi uno Szczesny a 7 milioni sembra già tantissimo, ma un Donnarumma a 12 milioni è un eccesso assoluto che non va bene. Quindi, per carità, nessuno toglie niente a Donnarumma, grande portiere, di sicuro avvenire, eccetera, ma c'è anche un momento in cui uno deve dire no, perché a quelle cifre non ne vale la pena.
Esatto, concordo appieno. Direttore, con questa ci salutiamo, grazie mille, a lunedì
prossimo.
Grazie a voi. Ciao direttore.